Può darsi che continui un anno, due, tre. Lui alla conferenza stampa di Wimbledon, alla quale ho per caso assistito, lui ha detto: cosa posso promettervi? Spero di continuare.
Gianni Clerici, classe 1930, racconterà di Federer, di tennis, della passione per la scrittura, non solo sportiva. Ha all'attivo infatti numerosi romanzi, alcuni dei quali proposti anche come opere teatrali, come L'ultima notte di Mussolini o Suzanne Lenglen, la più grande tennista del mondo. Raramente sui risvolti di copertina troviamo scritta la data di nascita, capita con più facilità di leggere Comasco da generazioni. Il suo ultimo libro, Diario di un parroco del lago, Mondadori editore, è scritto in parte in dialetto e ci aiuta a intuire il forte legame tra Gianni Clerici e la Svizzera italiana. Chi non lo conosce come scrittore o come ex tennista lo conosce sicuramente come giornalista. È considerato uno dei maggiori esperti di tennis al mondo, da oltre 10 anni nella Hall of Fame del tennis. Scrive di questo e altri sport dal 1951. Ha lavorato con le firme più prestigiose della carta stampata e ora lo troviamo sul quotidiano italiano La Repubblica.
Grazie a un collega americano che, non del tutto digiuno di italiano, mi chiede qualche chiarimento del mio libro su Wimbledon, tento di ricordare qualcosa dell'irraggiungibile record. Nel 1999, mentre vago tra i campi, mi fermo a guardare un bambino che ha condotto al set finale un cecoslovacco più che dignitoso, Jiří Novák. Il match terminerà al quinto, ma mentre mi domando se questo autoctono seguirà la neo-svizzera Hingis, mi accade di imbattermi in un coach australiano, Peter Carter, che tra l'altro mi dice convinto: se riesco a migliorargli il rovescio, questo Federer farà parlare di sé.
È un estratto da Repubblica uscito il giorno dopo la vittoria di Federer a Wimbledon lo scorso luglio. Il tennista svizzero ha 36 anni e vinse il primo torneo dello Slam proprio a Londra 14 anni fa. Allora sconfisse avversari come l'olandese Schalken nei quarti di finale o l'americano Fish o l'austriaco Kubek. Nomi ormai ricordati solo negli annali della disciplina. Pochi altri atleti hanno avuto una carriera così longeva ai vertici, Gianni Clerici.
Penso proprio di sì. Nel tennis ci sono stati 2 o 3 casi, ma sai, il tennis si divide tra ante 68 e post 68. E quindi è cambiato tutto, perché prima a un certo punto, quando si era molto forti e si compivano 23-24 anni, mi ricordo una volta che un vincitore di Wimbledon, Savit, mi ha detto: ciao Gianni, a meno che tu venga a New York non ci vediamo più. Ho detto: ma perché? Dico: ma ha appena vinto Wimbledon. E dice: sì, ma domani mattina vado in ufficio. Aveva avuto un posto a Wall Street perché aveva studiato all'università economia applicata.
Il 1968 è l'anno in cui anche i tennisti professionisti sono ammessi ai grandi tornei. Prima di allora solo i dilettanti potevano iscriversi a Coppa Davis e, ad esempio, Wimbledon. Federer è considerato a livello planetario un esempio, nello sport e non solo. La campionessa di sci, Linz Devon, lo considera un punto di riferimento e poche settimane fa un nuotatore italiano, dopo aver vinto 2 medaglie ai mondiali di Budapest, ha indicato in Federer la sua fonte di ispirazione sportiva e nella vita. È difficile oggi trovare punti di riferimento nello sport e perché Federer lo è?
Beh, è una domandina un po' difficile, perché io ho cominciato a fare tutto lo sport come fanno i columnist nei paesi civili, diciamo così, e quindi mi occupavo anche di altre cose. Poi via via ho cominciato a occuparmi di cose marginali al tennis, e quindi non conosco bene ancora il mondo dello sport. Lo conosco da lettore, ecco, ma non da professionista. Certo che questa continua apparizione di Federer, e guarda, mi hanno detto al mio giornale: però adesso Gianni non ne parliamo più perché ci occupa troppo, insomma, nei riguardi degli altri comuni mortali, perché è diverso.
Eterno, immortale, imperatore, esistono ancora aggettivi
l'ha visto giocare più volte, l'ha visto crescere. Come si può descrivere? È una domanda a cui forse non c'è risposta. Quanto durerà ancora davvero?
Ma domanda alla quale forse non c'è risposta, l'hai detto tu adesso, io confermo, insomma, quanto può durare. Adesso, sai, probabilmente una volta si usava solo finché gli dèi te lo permettevano. E adesso, oltre agli dèi, ci sono molti professionisti che ti aiutano a sopravvivere, insomma. Io sono un caso, non posso minimamente paragonarmi a Federer, ma per la sopravvivenza in quanti medici, specialisti.
È possibile definire Federer un giocatore d'altri tempi a questo punto?
Ma di altri tempi, dunque, c'è stato un grandissimo che si chiamava Big Bill Tilden. È un giocatore che io ho visto soltanto la prima volta che sono stato a Hollywood. Stavo visitando Hollywood, a un certo punto mi hanno detto di là il tennis, c'era un club, e ho visto questo bellissimo uomo, tra l'altro il primo gay dichiarato della storia del gioco, perché insomma, come è finito Oscar Wilde, che non era tennista, lo sappiamo quasi tutti. E insomma, dichiararsi gay e essere un grande campione, non oso immaginare, lo immagino per ipotesi estrema, se improvvisamente Federer dovesse dichiarare, ci sarebbe una viva sorpresa, ecco. E quindi non ho avuto il coraggio di farmi dare l'autografo da questo Tilden, che era assieme a una bellissima signora, giovane donna, che si chiamava Ginger Rogers. Allora gli appassionati di danza sanno tutti che è stata, non dico un Federer femminile, ma quasi, insomma. Dunque, questo Tilden ha vinto, io smemoro come sempre nel ricordare gli anni, ma ha vinto negli anni 30 due Wimbledon. Dopodiché ha detto, perché era un lungo viaggio dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dopodiché ha detto: se volete battermi venite pure a New York e a Boston, credo, dove io sono pronto a sfidarvi. E ha vinto 7 volte i campionati degli Stati Uniti, e poi, un po' incerto sulla sua superiorità, è tornato a Wimbledon e ha rivinto Wimbledon 7 anni dopo. Ha smesso di giocare, cioè è diventato professionista allora, perché non si smetteva di giocare, si passava dal dilettante che non aveva diritto ad un guadagno a professionista. Finalmente a 37 anni, quindi uno più di Federer, è passato professionista. Ecco, allora voglio dire, come si fa a paragonare questa gente che fino al 1968 non aveva diritto a guadagnare col gioco e quelli che sono venuti dopo, i quali hanno solo diritto a guadagnare le tali cifre?
Prima di passare a raccontare sì. Clerici scrittore, Gianni Clerici è noto anche per essere uno straordinario collezionista di oggetti di tennis. Ha qualche oggetto legato a Roger Federer?
Ma ti dirò che ho solo un disegno, è a metà tra il disegno e il quadro, dal quale sono state tratte delle stampe, è contemporaneo, molto astratto, di Federer, che ha fatto qualcuno che lo ha pubblicato sul New York Times. Allora, una volta che ero a New York, mi sono incuriosito di questo signore, l'ho incontrato, stava in campagna, in una bella casa, e sono riuscito ad acquistare, ma una copia, ecco. Quindi non sono preparato come sul 600, perché ho due quadri nei quali si gioca a tennis nel 1600. Attenzione, che il tennis non l'hanno inventato gli inglesi, c'era in tutta Europa e soprattutto nei paesi latini, si giocava a tennis nel 1400 secondo alcuni documenti, insomma.
Insomma, alla fine, dopo un paio d'ore, quando si sono contati, ne mancavano due, uno di qua, dei nostri, e uno di là, dei finanzieri, che erano venuti a dare una mano, o quantomeno a recuperare le bricolle. E adesso, come ho detto, ho appena fatto l'autopsia, e quello morto, il Santin, era uno dei sei fratelli, col padre anche lui morto in guerra, E insomma, giovanotti che col contrabbando erano arrivati a sbarcare il lunario. E il sindaco mi ha appena detto che farà il funerale a spese del comune, anche se poi ci saranno rimostranze, perché il contrabbando è ufficialmente illegale. Ma forse verrà da Roma anche un deputato, l'onorevole Vertinelli, avvocato che ha intenzione di proporre una legge molto più benevola di quelle che ci sono. Tanto che non nasceranno, spero, problemi con la curia, e lei potrà benedire quel Porfieu e seppellirlo al cimitero, dove c'è la tomba di famiglia e il nome del papà, Morini, che dalla Russia non è tornato. Destino, tutti e due sotto la neve.
È un estratto dall'ultimo romanzo di Gianni Clerici, Diario di un parroco del lago, Mondadori editore. È scritto in parte in dialetto.
Che bello poter scrivere nella lingua dei miei avi. Adesso resistono in Canton Ticino e in Grigioni un po', da noi ormai sul lago di Como, al quale lago di Como è dedicato il libro, in certo modo. In più bunde parla.
Come mai l'idea di scrivere un libro ambientato sul lago di Como? Si parla di frontalieri, si parla di attività illegali. Perché questa testimonianza, perché questa idea?
È un'idea che non dico mi perseguitava, ma che io avevo in testa dagli anni 50, quando ho conosciuto i contrabbandieri, due dei quali erano muratori che hanno ristrutturato la casa che ora è di mio figlio a Como. Ho conosciuto questa gente del lago, sai, io ero un borghese di una famiglia borghese tradizionalmente, laureati, queste cose qui, e quindi sono improvvisamente entrato in contatto con una classe diversa dalla mia, una classe di pescatori, di contadini, per quel poco che si può essere contadino sul lago, tutto in salita. E ho conosciuto questa gente qua e mi è sembrata della gente straordinaria, della gente di un coraggio umano e di una povertà impressionante, insomma. E ho cominciato, ma non dico negli anni 50, ma quando hanno cominciato ad accettarmi qualche libro dopo averne respinti tantissimi, vabbè, è la vita normale di uno che scrive, temo. E anche Proust, poverino, il primo libro l'ha stampato Marcel Proust a sue spese, insomma. E ho cominciato a conoscere questa gente qua e a prendere appunti su quello che sentivo da loro, ma non sono mai riuscito a scrivere un libro sul mio paese. Strano, ho scritto su tutti i paesi possibili, anche sull'Australia, ma non riuscivo sul lago di Como, finché un mio amico, che io chiamo professore di dialetto di Lezzano, tale Basilio Luoni, che ha una compagnia dialettale, ancora fanno dei bellissimi spettacoli, chissà se il pubblico è in grado di capire quando parlano stretto, e mi ha detto: ma Gianni, ma tu prova a fare il parroco di Lezzano, immaginati di essere parroco. E ho conosciuto l'attuale parroco di Lezzano, soltanto che anche lui non si ricorda che cosa accadeva negli anni 50, insomma. Quindi, tramutandomi in qualche modo in parroco, sono riuscito a raccontare delle storie.
Questo libro mette insieme i tre grandi punti in comune al di qua e al di là del confine. Il confine, il lago o i laghi e la grande tradizione religiosa che accomuna sia la parte di qua, sia Macomo, sia la parte di là. Anche la Svizzera italiana ha una grandissima tradizione religiosa che presenta ancora oggi con orgoglio. Sono questi gli ingredienti che fanno sì che questo libro abbia avuto un seguito e un successo in questa realtà, e non solo, che questo libro sia stato in grado di descrivere questa realtà come forse pochi altri?
Io sono riuscito a fare anche dei dialoghi in simil dialetto grazie a Camilleri, lo scrittore molto noto anche perché in televisione, insomma. Io ho visto, per parlare dell'Australia, ho visto Camilleri in australiano, insomma, ho parlato in gergo. E Camilleri ha detto a un certo punto, perché quelli di Mondadori avevano detto: non si venderà a sud di Pavia. e io che, se Dio vuole, non scrivo per sopravvivere, ecco, ho detto vabbè, peccato, insomma, si venderanno Orti Pavia. Camilleri ha detto a un certo punto, molto simpaticamente, ha detto: ma io scrivo in simil siciliano, e quindi perché non può scrivere in simile lombardo il povero Clerici? E così sono riuscito in qualche modo a far accettare questo linguaggio che qui suona, beh, ovvio.
Gianni Clerici non scrive per sopravvivere, perché scrive?
Ma sai, e questa storia, per esempio, è difficilissimo sapere perché si scrive. Forse per capire meglio la propria vita, anche sotto l'aspetto religioso, e questo è straordinario. Io ho avuto da un arcivescovo, che non posso nominare perché mi ha scritto un biglietto a mano incredibilmente cortese, è la persona più colta riguardo ai problemi religiosi del Vaticano, forse più colto del povero Bergoglio, voglio dire, povero perché fare il mestiere di Papa oggi non deve essere semplice. Ma ha scritto questo biglietto dicendo: Clerici, il suo parroco è ineccepibile anche dal punto di vista religioso, e quest'estate ci conosceremo perché passerà le sue vacanze sul lago. Dio mi guardi dal dire di chi si tratta.
Perché si scrive allora?
Ma forse io lo identifico, la scrittura, da una parte col problema della morte, perché ho una laurea in storia della religione, e però non sono mai come uno che ama il calcio ma non diventa tifoso dell'Inter né del Milan. Beh, io ho trovato su 3 libri antichissimi quello che accade dopo la morte, e chi lo sa che non debba accadermi, però non ne parliamo. E poi perché si scrive? Ma per un bisogno di confidarsi, insomma, quello che stiamo facendo in fondo noi adesso, non pensiamo minimamente di fare una cosa pubblica, siamo qui che parliamo tra di noi, insomma.
Dove tecnicamente si siede a scrivere? Ha un punto, una località, un tavolo, una finestra da cui guardare per raccogliere l'ispirazione o i pensieri?
Allora ti dirò che qui a Como un nonno garibaldino che era fuori di testa ha permesso la costruzione di una casa dove abito quando sono a Como. E poi ho 2 stanzette a Roveredo, e Roveredo mi consente di concentrarmi moltissimo perché, essendo nato a Como, facendo la scuola a Como, incontro spesso delle persone che conosco da 100 anni. A Roveredo meno, ho 2 o 3 amici, molto dei veri amici buonissimi, che ho conosciuto quando andavo ancora a sciare, perché ahimè non scio più per causa all'età, condizioni fisiche. Per esempio c'è una cosa che attribuisco al mio parroco di bricolle, cioè di sacchi dei contrabbandieri nascosti in chiesa, che è accaduto con un parroco di Roveredo che non c'è più e che quindi io ho attribuito a quello di Lezzano, che è il protagonista, perché è il porto, se si vuole, di partenza dei veri contrabbandieri, Sfrusador, da cui Van de Sfrus, il musicista.
Nel 1924 la Divina dovette disertare le Olimpiadi e a Wimbledon il medico la costrinse a ritirarsi dal torneo, dopo che ebbe terminata, esausta, un durissimo match con la sua amica Bunny Ryan. Quando Suzanne ritornò a giocare a vincere nel 1925, parve che la malattia avesse influenzato, se non il suo stile, la sua tattica. Non arrischiava più e preferiva manovrare le sue avversarie con lunghissimi tiri incrociati, per poi attirarle avanti e passarle, lasciandole di sale con un lungo linea di rovescio, contropiede. Quella Langlin, meno scintillante ma infallibile, rivinse Wimbledon perdendo 5 game in 5 match. I giornalisti, disperati, decisero che l'unica alternativa possibile fosse opporle un'avversaria che era rimasta a dominare negli Stati Uniti, Helen Wills, la stessa ragazza che durante la malattia di Suzanne aveva vinto l'oro delle Olimpiadi ed era arrivata alla finale di Wimbledon. Il naso diritto, la bocca perfetta, l'ovale appena allargato intorno ai grandi occhi freddi d'intelligenza, tutta l'espressione di Helen aveva una sorta di intenta fissità, Non parlava mai alle sue avversarie in campo e accettava i giudizi più incredibili degli arbitri con un fatalismo che contrastava con la profonda vitalità del suo gioco.
Sono diversi i Gianni Clerici, c'è il Gianni Clerici columnista o giornalista per Repubblica e non solo, il Gianni Clerici scrittore, il Gianni Clerici storico del tennis. Il volume 500 anni di tennis resta una pietra miliare per comprendere questo sport, tradotto in numerose lingue. È uscita recentemente una nuova edizione del libro originale del 1974. Il Clerici storico, come lo descriverebbe?
Non oso definirmi storico. Devo essere grato a una persona che si chiamava Mondadori, che era il proprietario della casa editrice, perché giocava con me, i miei avevano una casa di vacanze ad Alassio, giocava con me in doppio quando io avevo 20 anni e lui ne aveva già 40 o 50, non c'è più, ci ha salutati, perché andai una volta per suggerire questo libro a un famoso editor della Mondadori e quello disse costa troppo. E allora io andai nell'ufficio di Giorgio Mondadori, che non era Segrate come adesso la Mondadori, che è una specie di Fiat, e lui mi accompagnò presso lo editor e disse qualsiasi cosa deve spendere Clerici ha la mia approvazione. E così facemmo il libro, grazie al padrone della casa editrice.
Come si racconta il tennis sui giornali e come lo si racconta in un libro?
Ma sai, i giornali hanno i limiti delle righe, che le mie erano 150-200 righe quando ancora da giovanissimo lavoravo per Il Giorno, e adesso sono sulle 50-50 due righe. Un giorno mi hanno detto che ne avevo 47, ma poi hanno detto che c'era tre righe meno, perché i giornali sono in qualche modo vittime, se posso usare il termine, di tante cose, insomma, della pubblicità. Poi i giornali sono più piccini di una volta, anche il formato, insomma.
Tornando al raccontare il tennis, l'impressione che lo sport oggi sia tutto numeri, statistiche, tiri in porta, rovesci, servizi vincenti, servizi sbagliati. Come si fa a raccontare il tennis in un modo differente, facendo in modo che lo sport resti ancora davanti a tutto e davanti ai numeri?
Ma per quanto mi riguarda, stavo giusto pensando alla tua domanda, perché è una domanda che non mi sono mai fatto. Direi che la parte di scrittore inespresso che c'è dentro di me, perché io avrei voluto pubblicare tanti libri quanti sim no, e insomma non è sempre facile pubblicare un romanzo, perché chi te lo stampa ha delle idee magari diverse dalle tue. Quindi io credo di avere trasportato un modo di scrivere da romanzo, da racconto, eccetera, eccetera, nello sport, raccontando lo sport un pochino come mi viene in mente, senza mentire, dico mentire letterariamente, ma andando un pochino di più verso il romanzo dello sport che non sia storico, ecco.
Era Gianni Clerici, su Federer, sulla passione per la scrittura e su uomini più noti di lui. Sono stati letti estratti dal quotidiano La Repubblica, dal romanzo Diario di un parroco del lago, Mondadori editore, e dalla prima edizione del libro 500 anni di tennis.
Credo che molti degli articoli che mi accettano ancora al mio giornale non sia possibile per un giovane esordiente, insomma, gli direbbero di cambiare sistema, di attenersi di più alle statistiche, all'obiettività. Credo che ci sia posto per un modo di scrivere più romanzesco, soprattutto adesso che le notizie arrivano prima, perché le notizie ormai fanno, chi lo sa, stanno forse immaginando il futuro del giornalismo, che sarà solo notizia. Io spero di no, ma sto leggendo un libro che si domanda cos'è accaduto quando si è affermato Gutenberg. e adesso siamo in un'altra fase simile a quella nel quale si è affermato Gutenberg. Si sta cambiando completamente modo di informare, posso chiamarlo lettore.